È il 14 novembre 1948. Sono passate da pochi minuti le 9 del mattino. Il principe Filippo, sul bordo della piscina del palazzo, si annoda un asciugamano intorno alla vita e si guarda intorno. Ha giocato una partita di squash con l'amico Michael Parker e poi, per rinfrescarsi, ha deciso di farsi un tuffo. Ormai dovremmo esserci, pensa tra sé e sé, lanciando un'occhiata ideale verso i piani alti di Buckingham Palace. Nella Belgian Suite, infatti, da circa 30 ore c'è un via vai continuo di persone. Manca solo lui, che ha preferito non disturbare il lavoro dello staff di corte. D'altronde il medico è stato chiaro, i mariti agitati e ansiosi qui non sono graditi. Certo, avrebbe potuto mettersi in una stanza adiacente per stare vicino alla regina in un momento così importante, ma ormai non c'è più tempo per certi pensieri. Un valletto arriva trafelato davanti al principe, con in mano una bottiglia di champagne e un mazzo di rose e garofani, i fiori preferiti dalla sovrana. Sua Altezza? Adesso può salire. Suo figlio Carlo è nato.
Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor, primogenito della regina Elisabetta e di Filippo, duca di Edimburgo, erede al trono britannico dal 6 febbraio 1952, giorno della scomparsa di Re Giorgio VI. Carlo all'epoca aveva appena 3 anni e questo fa di lui il più longevo erede al trono nella storia della Gran Bretagna. Nessuno ha mai aspettato tanto quanto lui. Ma anche quello di erede al trono è un incarico e Carlo ormai lo conosce alla perfezione. Ogni anno mette a segno più di 500 apparizioni pubbliche, tra eventi in patria e all'estero, e svolge infinite mansioni. È patrono di oltre 400 organizzazioni benefiche e si dice sia in grado di raccogliere tra i 140 e i 180 milioni di sterline l'anno. Ho sempre avuto, da quando ricordo, quella sensazione straordinaria di voler aiutare le persone, ha raccontato, e sento che il mio dovere è preoccuparmi di tutti.
Siamo Nicola e Stefania e questa è la sesta puntata di Segreti Reali, il primo Royal Podcast italiano dedicato ai Windsor. Qui, settimana dopo settimana, proviamo a raccontare la Royal Family più famosa al mondo. E dopo esserci occupati di Meghan Markle, del principe William e di sua maestà Elisabetta, il nostro viaggio dentro i palazzi britannici continua con Carlo, principe del Galles.
Il 2 giugno 1953 a Westminster Abbey una ragazza di 27 anni viene incoronata regina con una corona che pesa più di 1 chilo e 27 milioni di persone per la prima volta davanti alla TV. Carlo ha 4 anni e mezzo ed è il primo bambino a essere invitato a una cerimonia di incoronazione. È seduto tra sua nonna, la regina madre, e la zia, la principessa Margaret, e ha l'aria parecchio annoiata. Con una mano a tenergli la testa è l'espressione tipica di chi vuole solo tornare a casa. È stato quel giorno che è diventato l'uomo in perenne attesa, il sovrano ombra, con i verbi sempre coniugati al futuro. Impaziente? Lui ha sempre risposto di no. Non è vero che non vede l'ora di salire al trono, è invece ansioso di fare il più possibile prima di entrare nella gabbia dorata che lo costringerà ad alleggerire ciò che più ama. Si legge nell'articolo di copertina che Time gli ha dedicato nel 2013, definendolo il principe dimenticato. Ma cos'è che più ama? La beneficenza, abbiamo già detto, e poi le piante, i fiori, dipingere paesaggi, ascoltare Wagner e collezionare libri antichi. È sempre stato così. Da quando, bambino, ha capito che sarebbe dovuto crescere all'ombra di una madre troppo importante e di un padre a cui non somigliava per niente.
A Broadlands, una splendida dimora reale in stile palladiano nel Hampshire, si è soliti pranzare abbastanza presto. Il principe Carlo, 8 anni appena compiuti, è stato portato lì dal padre per incontrare alcuni parenti, su tutti la cugina Pamela e la zia Edwina, moglie del celebre Louis Mountbatten, ultimo viceré dell'impero anglo-indiano. «Perché non mangi le fragole? Non ti piacciono?» chiede lei al piccolo erede al trono, che lentamente inizia a staccare ogni gambo. «No, Carlo, non si fa così. Il gambo serve per poterle inzuppare nello zucchero, senza sporcarsi le mani. Il giovane principe osserva la pratica. Poi di sottecchi incrocia lo sguardo severo di papà Filippo. Quel rimprovero, all'apparenza innocuo, si è scontrato improvvisamente con la sua sensibilità. Senza dire una parola, inizia ad armeggiare nel piatto, cercando di non farsi vedere da nessuno. Lady Pamela però si accorge subito delle sue intenzioni. «No, Carlo, una volta che hai staccato il gambo dalla fragola, non puoi più rimetterlo su».
Elisabetta II ha imparato subito a dover mettere la nazione prima di ogni cosa. Felice che il primogenito fosse un maschio, l'ha allattato per i primi 2 mesi. Dopo Carlo prese il morbillo e le fu consigliato di smettere. Mamma e figlio fin da subito hanno trascorso lunghi periodi lontani, con il bambino a Buckingham Palace e lei impegnata a viaggiare in tutti i paesi del Commonwealth. Al ritorno di un tour durato oltre 6 mesi, è storia che la regina salutò i figli con una formale stretta di mano. All'epoca Carlo aveva 5 anni e la principessa Anna 3. Fredda e distante, così è stata definita dai commentatori reali negli anni mamma Elisabetta. Carlo, fragile e sensibile, è cresciuto con tata Mabel Anderson, che da adulto descriverà come un'oasi di sicurezza, il mio più grande paradiso. I commentatori reali, invece, hanno sempre fatto notare come Mabel somigli moltissimo a Camilla. Era lei a metterlo a letto, a raccontargli storie, ad applicargli i cerotti sulle ginocchia sbucciate dopo una caduta, a insegnargli a giocare a nascondino con i cani della madre, a consolarlo dalle prese in giro dei compagni di scuola per le orecchie troppo grandi, da sempre tormento del principe. Lo zio Mountbatten su quelle orecchie voleva intervenire, ma Elisabetta disse no al chirurgo. La regina, nel vedere William per la prima volta, avrebbe poi esclamato: «Almeno non ha le orecchie del padre». Carlo è stato il primo erede al trono a ricevere un'istruzione scolastica. Prima di lui era tradizione che futuri re e regine studiassero a casa, o meglio a palazzo, con un tutore privato.
Il palco della Gordonstone School è vuoto. Gli ultimi spettatori stanno abbandonando la sala. È appena andato in scena Macbeth e il principe Carlo, che ha vestito i panni del protagonista, si tiene la testa con le mani. Il regista, Eric Anderson, è fiero di lui. Recitare così a 17 anni non è cosa da poco. Eppure, l'erede al trono non sembra soddisfatto. Ripensa ai suoi giorni di inferno in quell'istituto in Scozia, dove proprio non voleva andare. Il bullismo dei compagni più grandi che lo colpivano di notte perché russava, altri che lo prendevano in giro per le sue orecchie a sventola, per non parlare delle botte che era costretto a incassare durante le partite di rugby. Certo, nello sport non eccelleva, ma quando si trattava di recitare, tutti i lividi magicamente sparivano e gli tornava il sorriso. Ecco perché quel giorno a teatro sarebbe dovuta essere la sua rivincita. Era eccitato dalla presenza dei genitori in platea, e in quell'interpretazione ha dato il massimo. Ma nel silenzio generale è riuscito a distinguere con chiarezza soltanto un umiliante rumore, la fragorosa risata di papà Filippo.
Il 1 luglio 1969 Carlo, in ginocchio davanti alla madre, diventa ufficialmente principe di Galles. A 21 anni studia antropologia, archeologia e storia a Cambridge. Negli ultimi 3 mesi è stato spedito in Galles per un corso intensivo di gallese. L'obiettivo è riuscire a pronunciare un discorso interamente in lingua gallese e addolcire il popolo poco incline all'ennesimo principe inglese. Carlo porta a termine il suo compito e ancora oggi, quando torna in Galles, è solito parlare la lingua del luogo. Nonostante la scarsa vocazione, il principe ha ricevuto la tradizionale educazione militare, prima come pilota e poi in marina. È il 1974, quando tiene il suo primo discorso davanti alla Camera dei Lord. La personalità del principe Carlo, generalmente considerato piuttosto timido, sta gradualmente venendo fuori, scrive il New York Times. Il merito è anche della nonna, la regina madre, che gli è sempre stata vicina. In lei il principe ha trovato la morbidezza mai riscontrata in nessuno dei genitori, arrivando a dire di aver instaurato con lei la relazione familiare più stretta. Scomparsa nel 2002, era una delle poche persone di cui Carlo si è sempre fidato.
Grazie per tutto quello che hai fatto, con affetto e amicizia. Una meravigliosa corona di fiori e un tenero bigliettino catturano l'attenzione della folla al funerale di Donald Green, storica guardia del corpo del principe Carlo. Seppur i due non si vedessero più da tempo, l'erede al trono ha continuato a spedirgli regolarmente gli auguri di Buon Natale e appena ha saputo che un cancro se l'era portato via, ha voluto subito inviare il suo pensiero. D'altronde in Donald, un gigante di 1,95 sempre molto elegante e con l'aria alla James Bond, aveva trovato, nei giorni d'inferno in Scozia, una sorta di secondo padre, che però, a differenza di Filippo, lo ascoltava, lo consigliava e lo proteggeva. Il rapporto si interruppe in maniera assurda nel giugno del 63, quando il principe salì con un gruppo di compagni sulla barca a vela della scuola, la Pinta, e giunto sull'isola di Lewis entrò in un pub e chiese un bicchierino di cherry brandy, la zuccherosa acquavite di ciliegia. All'epoca aveva solo 14 anni e sfortunatamente accanto a lui era seduta una reporter di un tabloid, Frances Thornton, che il giorno dopo fece scoppiare un caso nazionale. Prima conseguenza, il licenziamento di Green da parte di Scotland Yard. È assurdo, non me lo perdonerò mai, disse all'epoca Carlo, perdendo una delle pochissime persone di cui si fidava davvero.
Tra l'estate del 1968, quando era ancora uno studente di Cambridge, e luglio 1980, quando iniziò a frequentare Diana Spencer, il principe Carlo si mise alla ricerca dell'amore, sempre nel posto sbagliato. Cercava di trovare una moglie che in fondo non voleva davvero. Un erede al trono, almeno a quei tempi, doveva assicurarsi un matrimonio favorevole, ossia con una principessa straniera o con la figlia di un vecchio aristocratico. Nel frattempo, come da consiglio di zio Dicky, doveva divertirsi. In un caso come il tuo, un uomo deve dare sfogo ai propri istinti e avere più relazioni che può prima di mettere la testa a posto. Il primo amore di Carlo, ai tempi dell'università, è stata Lucia Santa Cruz, figlia dell'allora ambasciatore cileno a Londra. Secondo il biografo ufficiale, Jonathan Dumbleby, fu lei a introdurlo sulla via dell'amore. Lucia, però, era di religione cattolica. I due rimasero amici, tanto che nell'estate 1972 fu proprio lei a presentargli una giovane Camilla, che però era già vicina al futuro primo marito, Andrew Parker Bowles. Carlo continuò a guardarsi attorno. Lady Jane Wellesley, figlia del duca di Wellington, Sabrina Guinness e ancora Anna Wallace, a cui il principe fece la fatidica proposta per ben 2 volte. Un'altra candidata accreditata era Marie Astrid, figlia del granduca di Lussemburgo, molto gradita alla regina Elisabetta. Tipico matrimonio combinato che alla fine sfumò in un nulla di fatto. A un certo punto, zio Mombatted aveva selezionato come principessa di Galles ideale la signorina Amanda Knatchbull, lontana parente di Carlo. Il fidanzamento sembrava imminente, ma nel 1979 zio Dickie fu ucciso dall'ira e anche questo progetto matrimoniale tramontò nel nulla. Del resto Carlo, quella che doveva essere l'amore della sua vita e che poi diventerà la sua seconda moglie, l'aveva già incontrata.
Carlo e Camilla, Camilla e Carlo. Nell'estate del 1980 i tabloid non parlano d'altro. Da una parte un futuro re in cerca di moglie, dall'altra una donna sposata ma con un matrimonio traballante. Sono seduti allo stesso tavolo alla festa del Cirencester Polo Club. Pochi giorni prima hanno ballato insieme tutta la sera durante l'80° compleanno della regina madre al castello di Windsor, concedendo il bis durante un party a Stonewall Park. Stavolta però è diverso. Seppur il principe si sia liberato della fidanzata dell'epoca, tale Anna Wallace, accecata dalla gelosia, accanto a Camilla c'è il marito, Andrew Parker Bowles, che secondo i rumors portava avanti da tempo una relazione extraconiugale. Nonostante la sua presenza, Carlo e Camilla parlano, si osservano, poi si scambiano un cenno d'intesa, si alzano e cominciano a ballare. Gli ospiti, attoniti, guardano la scena e rimangono definitivamente senza parole quando i due cominciano a baciarsi con passione. Andrew resta impassibile, qualcuno prova a scuoterlo. «Sua Altezza Reale è molto affezionato a mia moglie», mormora sottovoce. E lei ricambia.
Siamo nell'estate del 1980. Carlo ha 32 anni, un amore clandestino con una donna dal passato troppo variopinto, per usare le parole di sua maestà, e una serie di proposte di nozze sfumate. Non ha più molto tempo, deve trovare la principessa adatta. È allora che per una serie di coincidenze torna alla ribalta quella ragazza timida, di buona famiglia e molto carina che aveva conosciuto nel 1977. Il principe era ospite per una battuta di caccia nella casa dei genitori ad Althorpe. L'aveva invitato la sorella maggiore Sara. I due all'epoca erano amici. Avranno poi una storia d'amore di breve durata che finirà per incompatibilità. Non l'avrei mai sposato, né se fosse stato uno spazzino, né il re d'Inghilterra, dirà in seguito lei agli amici. Diana Spencer nel 1977 ha 16 anni e Carlo le sembra subito interessante, nonostante l'aria triste. Diana Spencer nel 1977 ha 16 anni e Carlo le sembra subito interessante, nonostante l'aria triste. Ricordo di aver pensato che era una sedicenne molto allegra, divertente e attraente. Voglio dire, molto divertente, vivace e piena di vita, dirà in seguito lui al Telegraph. Nel 1980 Carlo e Diana si rincontrano durante un fine settimana a casa di un amico in comune nel Sussex. Diana ha 18 anni e mezzo. Dopo quel weekend i due si danno qualche appuntamento, sullo yacht reale di Andrea o al castello di Balmoral in Scozia, ma il corteggiamento sarà soprattutto al telefono. «Ci siamo incontrati 13 volte e ci siamo sposati», dichiarerà lei, anni dopo, a Andrew Morton. Aveva trovato la Vergine, l'agnello sacrificale, e in un certo senso era davvero ossessionato da me. Nel febbraio 1981, Carlo e Diana annunciano ufficialmente il loro fidanzamento. Al dito di lei brilla lo zaffiro blu che oggi indossa Kate Middleton. Nella prima intervista televisiva da coppia, alla domanda se sono innamorati, Diana risponde certo. Carlo invece, sì, qualunque cosa significhi amore.
Piatti, tazze, segnalibri, tovagliette all'americana, carte da gioco e via avanti. le strade di Londra sono inondate da oggetti che celebrano l'attesissimo Royal Wedding tra il principe Carlo e Lady Diana. Fuori da St. Paul c'è un chiasso bestiale, mentre dentro la chiesa regna un silenzio surreale. L'erede al trono ha chiesto di celebrare lì le sue nozze e non a Westminster Abbey come tradizione, anche per una questione di acustica. Davanti all'altare i due si guardano, si sorridono timidamente. Dentro di loro sentono quello stesso caos cittadino, ma sui volti cercano di esprimere tranquillità. Lei, dal giorno del fidanzamento, è dimagrita 12 kg, tanto che l'abito da sposa ha avuto bisogno di continui aggiustamenti. Lui invece si è impuntato per consegnare alla dorata Camilla un braccialetto con le loro iniziali, proprio 2 giorni prima delle nozze. Qualcosa non torna. È come se ci fosse uno sfasamento tra percezione e realtà, tanto che Diana scambia accidentalmente l'ordine dei nomi del marito, il quale invece promette di offrirle i loro beni, anziché tutto il suo bene. Errori piccoli, ma che denotano nervosismo. Cosa c'è di vero in questo sì? Avrà pensato l'erede al trono, scappando con l'immaginazione tra quelle bancarelle piene di souvenir, con stampato il suo volto accanto a quello di Lady Di. Nell'immagine più popolare, Carlo abbraccia la dolce metà con il braccio sulla spalla, in un gesto protettivo. Un effetto creato ad hoc, considerato che per pareggiare le altezze era dovuto montare su una cassa. Ecco appunto, mentre la NBC annuncia 750 milioni di spettatori, il lieto fine di una vera favola, Carlo continua a domandarsi: cosa c'è di vero in questo sì?
Questa era la prima parte della vita del principe Carlo. Vi aspettiamo settimana prossima con il secondo capitolo.
Questa puntata è disponibile su vanityfair.it, Spreaker, iTunes e Spotify. Se volete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti o segnalarci le storie reali che vorreste sentire raccontate, scriveteci a lettera@vanityfair.it. Ciao da Nicola e Stefania.